ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Gli appelli del Papa alla pace in Ucraina e nel mondo, che si trova nuovamente sotto minaccia nucleare. Poi andiamo a Vilnius in Lituania per la riunione dei media radiofonici dell'EBU e a Baku per le ultime giornate della COP29 sul clima. Giornata mondiale dell'infanzia, le preoccupazioni per il futuro, la minaccia della fame in alcune aree del mondo, la piaga degli abusi. Benvenuti al Mondo alla Radio e bentrovati all'ascolto da Michele Raviare e da Daniele Giorgi in regia. Come di consueto, gli ultimi aggiornamenti con Cecilia Seppia.
Sì, buon pomeriggio Michele, a te, a chi è in ascolto. Subito in Ucraina, perché il presidente russo Putin sarebbe disponibile a negoziati con Kiev sotto la mediazione degli USA e sulla base di una proposta di Donald Trump, ma non al congelamento della guerra né a concessioni territoriali. Mosca deve ancora raggiungere i suoi obiettivi, questo lo dice il portavoce del Cremlino Peskov, che in riferimento al via libera di Washington all'utilizzo sul territorio russo dei missili a lunga gittata e forse anche delle mine anti-uomo aggiunge: l'amministrazione Biden sta facendo di tutto per continuare il conflitto. Intanto sul terreno le truppe russe avanzano nel Donetsk e si segnala la chiusura di diverse ambasciate proprio nella capitale dopo l'allerta di un possibile attacco aereo ad alta intensità lanciato tra l'altro dalla rappresentanza diplomatica statunitense. Altro scenario di conflitto resta quello medio orientale. In Libano l'IDF ha bombardato oltre 100 obiettivi terroristici di Hezbollah e ha avviato nuove operazioni di terra nel sud, colpita anche una pattuglia francese dell'UNIFIL, cosa che ha suscitato la dura condanna di Parigi. Si continua però a discutere ancora su alcuni punti della possibile tregua negoziata, sempre dagli USA, con l'inviato della Casa Bianca Amos Hochstein, che dopo Beirut è atteso a Tel Aviv in serata. Tra l'altro poco fa Hezbollah ha avvertito: siamo pronti a colpire il centro di Tel Aviv. A Gaza intanto nuovi raid, 18 le vittime odierne, 11 le vittime a Palmira in Siria. Sul fronte umanitario 80 camion della Mezzaluna Rossa egiziana sono riusciti ad entrare nella striscia dal valico di Rafah, 10 invece i veicoli respinti perché trasportavano carburante. I paesi europei e gli Stati Uniti hanno presentato al Consiglio dei Governatori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica una risoluzione che condanna la mancanza di cooperazione dell'Iran sulla questione nucleare. Risponderemo a tempo debito, in modo proporzionato, questa la reazione di Teheran. Si celebra oggi la giornata mondiale del l'infanzia indetta dall'ONU. Stando ai dati del CESVI, ogni anno circa 5 milioni di bambini muoiono prima, pensate, di aver compiuto 5 anni. È quanto emerge dall'Indice Globale della Fame 2024, nel quale si affermano altri dati preoccupanti. Tra questi, 148 milioni di minori soffrono di arresto della crescita e 45 milioni sono deperiti. La Chiesa intanto rinnova la sua attenzione verso l'infanzia con un chirografo. Papa Francesco ha creato oggi il Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini e ha annunciato per il 3 febbraio prossimo un incontro mondiale in Vaticano dedicato ai più piccoli. Obiettivo: individuare nuove vie per proteggere i minori abusati e sfruttati. La tutela dei minori è un dovere morale, una priorità collettiva, ha detto invece il presidente italiano Mattarella. A te la linea.
Ieri si sono compiute 1000 giorni dall'invasione dell'Ucraina, una ricorrenza tragica per le vittime e per la distruzione che ha causato, ma allo stesso tempo una sciagura vergognosa per l'intera umanità. Questo però non deve dissuaderci dal rimanere accanto al martoriato popolo ucraino, dall'implorare la pace e dall'operare perché le armi cedano il posto al dialogo e lo scontro all'incontro.
Grazie Cecilia. Quelle che abbiamo appena ascoltato sono invece le parole di Papa Francesco, che ha pronunciato questa mattina all'udienza generale con il suo nuovo appello per la pace in Ucraina nella settimana in cui ricorrono i 1000 giorni dall'inizio dell'invasione russa. Tra i presenti in aula Paolo VI, in occasione di questo terribile anniversario, anche la First Lady ucraina Olena Zelenska, moglie del presidente Zelensky, che poi oggi, nella giornata mondiale dell'infanzia, lo ricordiamo, ha visitato l'ospedale Bambino Gesù di Roma, dove ha incontrato alcuni dei piccoli pazienti ucraini ricoverati nell'ospedale. A raccontare di questa visita è il presidente dell'ospedale, Tiziano Onesti, al microfono di Salvatore Cernuzio, che ha ribadito sia l'attenzione dell'ospedale per l'Ucraina martoriata, come dice spesso il Papa, sia quelli che sono i prossimi progetti di collaborazione, appunto, proprio con il paese invaso. Ascolta.
Noi da quando è cominciata la crisi ucraina abbiamo accolto circa 2500 bambini ucraini, abbiamo risposto subito all'appello internazionale per dare supporto alle famiglie e ai bambini che stavano attraversando un periodo di grande crisi. Attualmente ne abbiamo ricoverati più di una decina dentro l'ospedale e abbiamo progetti di collaborare ancora insieme su degli ospedali per mettere insieme, soprattutto sulla neuroriabilitazione. Mettiamo insieme le nostre esperienze, la nostra capacità di stare vicino ai bambini che si trovano in questa situazione. La collaborazione è importante tra noi, noi siamo l'ospedale del Papa, l'ospedale della Santa Sede, quindi siamo sempre molto attenti ad accogliere le richieste che ci vengono dalle zone più disagiate del mondo per dare speranza e il segno proprio della carità più totale. Qui i bambini hanno sempre una porta aperta, i bambini e le loro famiglie accogliamo tutti quanti.
Appunto, proprio le famiglie, anche il Santo Padre ha sempre invitato alla vicinanza anche a loro, perché vivono anche loro questa tragedia. Cosa fate come Bambino Gesù per queste mamme che abbiamo visto?
Noi accogliamo, come diciamo, lo facciamo per tutti, in particolar modo con un occhio di riguardo verso le famiglie ucraine che hanno i loro bambini ricoverati qui. Non li lasciamo mai soli, perché quando c'è sofferenza, quando c'è malattia, lasciare, come dice il Papa, è disumano lasciare le persone sole in quelle situazioni, soprattutto quando si ha a che fare con i bambini, che sono il nostro futuro. Quindi grande collaborazione con loro, ho visto grande attenzione e anche grande emozione da parte anche del corpo medico, infermieristico, di tutti i volontari che oggi erano presenti a questo evento che abbiamo saputo creare per testimoniare la vicinanza dei bambini provenienti da quella parte del mondo che è martoriata, come dice il Santo Padre, dalla guerra, per testimoniare questa grande vicinanza, questo grande affetto, e ci siamo stretti tutti quanti insieme a loro. E ho visto anche la signora Zelensky molto emozionata su questo aspetto.
Cosa le ha detto? Cosa ha detto lei alla persona?
Noi abbiamo detto che siamo sempre vicini a loro, cerchiamo di fare azioni concrete per alleviare nelle nostre capacità quello che è il momento così tragico che stanno vivendo. E la nostra attenzione sui bambini e sulle loro cure mira a dare un po' di serenità a queste famiglie che stanno attraversando periodi così difficili e complessi. Lei è rimasta molto ben impressionata, ci ha ringraziato moltissimo, gli abbiamo fatto anche dei regali semplici, dei bambini hanno disegnato dei piccoli disegni sulla pace, che però sono, dal punto di vista del bambino è sempre molto bello, no? Perché è pieno di speranza e ti emoziona e ti proietta nel futuro. Questo è un po' il messaggio che abbiamo trasferito a lei, e mi pare di capire che lei, non appena tornerà la prossima volta, ci verrà a trovare di nuovo. Io ho detto con tutto il bene che possiamo.
Si è parlato anche della collaborazione tra l'ospedale Bambino Gesù e degli ospedali in Ucraina?
Sì, noi abbiamo un protocollo firmato con loro, insieme ad altre associazioni che garantiscono questa vicinanza con il popolo ucraino, con l'ospedale di Kiev, di Lviv, e un altro ospedale con ben 3 strutture, e soprattutto sulla neuroriabilitazione e sulla formazione, quello è importante, anche sulla formazione e l'interscambio. Ci saranno 10-15 medici che verranno qui da dicembre, verranno qui in formazione continua da noi, proprio per facilitare questo scambio e a dare attuazione a queste convenzioni.
E di Ucraina si sta parlando anche a Vilnius, capitale della Lituania, dove si sta svolgendo l'assemblea della European Broadcasting Union, l'EBU. L'evento riunisce direttori di testata, caporedattori e inviati delle radio e TV pubbliche d'Europa per un confronto sui temi più attuali e rilevanti per il mondo dell'informazione. La Radio Vaticana è membro fondatore ed è rappresentata dal vice direttore, appunto, dei media vaticani, Alessandro Gisotti, che è in linea. Buon pomeriggio, Alessandro.
Buon pomeriggio, Michele.
Allora, di che cosa si sta discutendo lì a Vilnius?
Beh, innanzitutto, proprio come dicevi te, ieri erano i 1000 giorni dall'inizio della guerra in Ucraina e Vilnius è a 30-40 chilometri dal confine con la Bielorussia e a 200-300 chilometri dal confine con la Russia, quindi ovviamente qui è molto molto sentita la vicenda drammatica della guerra in Ucraina. Vilnius è praticamente sembra una città ucraina per quante bandiere appunto dell'Ucraina sono un po' dappertutto, sui palazzi pubblici ma anche sui balconi degli edifici privati, e quindi questo è chiaramente uno dei temi fondamentali. Però diciamo oggi, nella prima giornata di questa plenaria dell'informazione europea, si è parlato molto molto veramente della intelligenza artificiale, si comprende ovviamente che nessuno potrà farne a meno, e allora è fondamentale capire anche quali sono gli spazi di manovra, qual è l'utilità che poi può essere per il bene pubblico, per i nostri ascoltatori, per i nostri lettori, e cosa invece può essere come rischio rispetto alla professione giornalistica, che ovviamente è messa sotto pressione da questa nuova sfida dell'informazione prodotta, diciamo generata dalla intelligenza artificiale.
E allora, dicevamo, sono presenti al Vilnius direttori di testata, caporedattori, diciamo sostanzialmente delle TV e delle radio pubbliche, sì, europee. Si è parlato di come i media raccontano la guerra e qual è il loro ruolo, e tornando sempre al discorso dell'intelligenza artificiale, come questa possa essere sia un'opportunità che un ostacolo. Penso alle fake news, ai deepfake, ai video che non si sa ancora se sono autentici, se sono manipolati.
Sì, moltissimo, anche perché sappiamo che quando scoppia una guerra si dice no, la prima vittima è la verità, e questo ahimè è qualcosa che viene da lontano. Ovviamente con le capacità che oggi la tecnologia generata dall'intelligenza artificiale, questo rischio si moltiplica ad un livello esponenziale, per cui per esempio in questa giornata oggi si sono anche mostrati alcuni tools, come li chiamano qui, cioè alcuni strumenti, alcune applicazioni che aiutano anche i giornalisti a fare il debunking, cioè appunto lo smascheramento delle fake news, anche con attrezzi tecnologici davvero molto molto sofisticati, per cui anche da una singola fotografia si riesce a ritrovare qual è il luogo, il momento in cui è stata scattata, e lo stesso per i video, come dicevi te. E certamente il tema del servizio pubblico, per l'appunto la Radio Vaticana è un membro fondatore, come ricordavi anche te, e diventa fondamentale. Questo è stato riportato anche da diversi sondaggi fatti anche recentemente, anche da grandi network come la BBC. Ecco, i servizi di media pubblici ritornano ad essere fondamentali in un pubblico sempre più frammentato proprio durante le crisi, cioè c'è una guerra, c'è un terremoto, c'è ahimè insomma una condizione particolarmente grave di esistenza per il pubblico, per la gente. Allora lì anche chi ha abbandonato un po' i media pubblici preferendo internet, preferendo i blog, preferendo altre forme di informazione, ritorna al servizio pubblico perché comprende che davvero lì può trovare la notizia per come è, e non sporcata da tante interpretazioni, a volte anche di fake news, e quindi di mascheramento della realtà.
In questo contesto, qual è il ruolo del membro fondatore della Radio Vaticana? Io penso non soltanto al diffondere la parola del Papa, ma anche magari a mettere i riflettori su conflitti che a volte sono dimenticati, insomma, in questo caso, il ruolo del servizio pubblico.
È proprio così, nel senso che quello che ovviamente Radio Vaticana ha un grande potenziale per le lingue dei suoi programmi. Qui sono sempre, io ormai partecipo da un po' di tempo, un po' di anni a queste riunioni di EBU, e sono sempre molto stupiti dal numero delle lingue che noi abbiamo nei nostri programmi e per l'ampiezza del pubblico che raggiungiamo. E riconoscono per l'appunto quello che stavi dicendo, cioè ovviamente sanno benissimo che la Radio Vaticana ha come primo compito quello di diffondere la parola di Dio attraverso l'impegno e l'attività dei papi, e questo ovviamente ha un certo interesse anche per i media laici non europei. Però quello che appunto viene sottolineato è che la voce della Radio Vaticana attraverso i nostri programmi è molto molto riconosciuta come credibile e disinteressata su tematiche di grandissima attualità: l'immigrazione, il dialogo vista religioso, l'ambiente, in particolare con questo Papa. Parlavo con dei giornalisti francesi di Radio France e loro ovviamente riconoscono il grande ruolo che Papa Francesco ha avuto anche per gli accordi di Parigi e poi per quello che è l'impegno contro il cambiamento climatico. Quindi diciamo a Radio Vaticana si attribuisce, nonostante che sia una piccola radio diciamo rispetto a BBC, Rai, France Televisione, RD, ZDF, però un ruolo particolare perché ha un suo DNA e una sua missione che è effettivamente unica anche rispetto alle altre grandi, agli altri grandi media europei ed internazionali. E questo, come dire, è forse il valore aggiunto che forse anche noi dovremmo ricordare a noi stessi, no Michele, che lavoriamo lì a Palazzo Pio, rispetto alla nostra radio, che ha qualcosa di unico anche rispetto agli altri.
E cercheremo allora di essere all'altezza delle aspettative degli altri media europei. Grazie Alessandro Gisotti, vice direttore dei Media Vaticani, e buon lavoro.
Grazie Michele.
Il nostro mondo è diviso e lacerato da odio, tensioni, guerre e minacce di conflitto nucleare. Oggi sui giornali c'è quest'ultima minaccia. Questa situazione spinge noi, credenti nel Dio della pace, a pregare e a operare per il dialogo, la riconciliazione, la pace, la sicurezza e lo sviluppo integrale dell'intera umanità.
E le parole che avete appena sentito le ha pronunciate il Papa questa mattina, prima dell'udienza generale, incontrando i partecipanti al 12° colloquio del Dicastero per il dialogo interreligioso con il Centro per il dialogo appunto interreligioso e interculturale di Teheran sul tema l'educazione dei giovani nella famiglia, una sfida per cristiani e musulmani. Un appello, quello che abbiamo ascoltato, particolarmente sentito all'indomani della modifica della dottrina nucleare russa, ne abbiamo parlato ieri, che prevede una possibile risposta nucleare in caso di attacco ucraino in territorio russo con missili non nucleari forniti dagli alleati occidentali. Su che cosa significa questo e su che clima stiamo vivendo questa minaccia nucleare che ricorre, pensavamo fosse un retaggio del passato? Abbiamo sentito il commento di Don Renato Sacco di Pax Christi.
Il Papa da sempre denuncia la follia delle armi nucleari e in questi giorni vediamo l'escalation. Il Papa, tra l'altro, ha sempre detto che è un peccato, è gravissimo, tutte le condanne, non solo l'uso delle armi nucleari, ma anche il possesso. E questo l'ha già detto alcuni anni fa. Adesso, oggi, siamo a novembre 2024, vediamo che le bombe nucleari, le bombe atomiche, come possono essere chiamate, sono sul tavolo e sono sempre più possibili. E quindi ha ragione, purtroppo, il Papa a denunciare questa realtà. L'Italia ha sul proprio territorio, a Ghedi vicino a Brescia e ad Aviano vicino a Pordenone, forse una quarantina di testate nucleari che non sono di proprietà italiana, ma sono americane e sono sul nostro territorio. Per questo noi da un po' di anni diciamo Italia ripensaci, aderisci al trattato per la messa al bando delle armi nucleari. Se no è inutile dire ha ragione il Papa perché ci dice che c'è questo rischio e poi non si fanno scelte concrete per evitare questo rischio.
Sulla base di quello che ha detto il Papa, come i credenti possono lavorare per la pace e gli uomini di buona volontà?
Credo che il Papa ce lo ricorda da sempre, che i credenti devono essere artigiani di pace. I cristiani non possono accettare quello che sentiamo ogni giorno sempre di più. Se vuoi la pace, prepara la guerra. Già Paolo VI aveva fatto un messaggio dicendo no, se vuoi la pace, prepara la pace, quindi educa alla pace, investi i soldi nella pace, non nella guerra. Oggi vediamo la discussione è raggiungere il 2% del PIL per le spese militari, sarebbero 104 milioni al giorno. Ricordiamo che l'anno scorso il mondo ha speso, 2023, 2.440 miliardi di dollari in armi. Un credente non può accettare questo di fronte alla povertà, alla tragedia dei migranti, di fronte a uno squilibrio tra nord e sud.
Eppure la comunità internazionale sembra stia andando da un'altra parte, non c'è un rischio di assuefazione? Diciamo, la Russia ha dichiarato sostanzialmente che potrebbe rispondere con degli attacchi nucleari, anche a minacce non nucleari, non ci si sta in un certo qual modo assuefacendo all'idea che la bomba nucleare, che la guerra nucleare, che è stato un tabù sostanzialmente per tutti gli anni della guerra fredda?
Il rischio reale che ci si abitui a tutto è davvero reale, diciamo. Ci siamo abituati a vedere i migranti morire in mare, quasi non fa più notizia, e la coscienza si adegua. Ci siamo abituati a vedere i morti a Gaza, a vedere i morti dell'Ucraina, a tante altre guerre dimenticate. Ci si abitua anche all'ipotesi nucleare, per questo allora noi dobbiamo tenere sveglie le coscienze.
E andiamo a Baku ora, dove mancano 2 giorni alla chiusura della COP29 sul clima. I negoziati vanno avanti da più di una settimana, i paesi ricchi non si sbilanciano sull'entità delle somme da mettere in campo, si attende una nuova bozza di testo che potrebbe arrivare, secondo le agenzie, intorno alla mezzanotte. E allora cerchiamo di capire a che punto siamo con i negoziati con Pierluigi Sassi, presidente di Erde Italia, che è in collegamento dalla capitale azera. Buon pomeriggio, Sassi.
Buon pomeriggio a voi e ai vostri ascoltatori.
E ben trovato. Allora, a che punto siamo con i negoziati, quando il tempo sta per finire, insomma?
Sì, il tempo sta per finire, ma un macigno pesa sulle spalle di questi negoziati, che è stato l'esito, diciamo, del G20, che si sperava fosse, diciamo, un punto possibile di svolta per conciliare almeno la posizione dei ricchi rispetto a questa emergenza rossa che Baku porta nei suoi negoziati. Di fatto tutti gli appelli che sono stati rivolti all'organizzazione brasiliana del G20 per dare una spinta ai negoziati sul clima hanno partorito ben poco, la montagna veramente ha partorito il topolino, per cui abbiamo assistito a un documento finale molto tiepido, che ha semplicemente detto che la questione climatica, la soluzione alle questioni climatiche vanno accelerate. Non si è parlato di soldi, non si è parlato di chi finanzia, non si è parlato di quanto si finanzia. E quindi la spinta che i paesi ricchi avrebbero potuto dare non è stata data. Un peccato di omissione, perché di fatto la difficoltà che Baku si trova nel far negoziare 193 paesi, lì con 20 paesi che sono responsabili dell'80% delle emissioni e che hanno in mano l'85% della ricchezza mondiale, potevano, diciamo, con molta più facilità prendere una posizione un po' più audace e coraggiosa e dimostrare un'ambizione climatica che ridesse speranza non solo a Baku, ma in realtà a tutta la grande questione climatica che ci sovrasta.
Allora, ricordiamo quelli che sono le posizioni, sostanzialmente, sempre semplificando, perché, come ha ribadito lei, sostanzialmente c'è tutto il mondo con tantissime storie e differenze di paesi differenti. Quindi da una parte possiamo dire che ci sono i paesi ricchi che devono affrontare sia pressioni politiche e fiscali interne e insistono sul fatto che non possono coprire il costo della transizione energetica. Dall'altra parte ci sono i paesi in via di sviluppo che chiedono sovvenzioni pubbliche, ma non prestiti e promesse di capitale privato. Come se ne esce? E che soluzioni hanno messo in campo, anche se sembrerebbe di capire finora non sufficienti rispetto a quello che si chiede e che sarebbe necessario?
Beh, il divario è siderale fra l'obiettivo messo, diciamo, evidenziato con scientificità dagli alti esperti delle Nazioni Unite, che ormai da 3 anni assistono le COP con dati sicuri, è di 6,5 trilioni di dollari, mentre la disponibilità del fondo a cui siamo rimasti è di appena 100 miliardi. Veramente siamo lontanissimi dalla verità. L'ambizione era quella di portare a 1.000 miliardi, quindi 1 trilione, l'investimento dei paesi ricchi, da poi mettere in mix, diciamo, con tutta una serie di altre soluzioni, che sono gli investimenti delle banche bilaterali, delle banche multilaterali, gli investimenti privati che potevano essere attratti dagli investimenti pubblici che ne facevano in qualche modo da garanzia, e anche la possibilità, questa è la vera, il vero terzo elemento fra i paesi ricchi e i paesi poveri, che anche i paesi dalle economie emergenti si cominciassero a schierare non più dalla parte dei poveri, perché in ragione del fatto che provengono dalla povertà, ma piuttosto dalla parte dei ricchi, in ragione del fatto che sono i maggiori inquinatori e hanno ormai economie molto molto floride. Va detto che in questo contesto l'Europa ha preso una posizione molto netta, per cui il Parlamento europeo ha deliberato una direttiva che dice che l'Europa vuole che questi terzi paesi siano contribuenti della finanza verde, e dall'altra parte, diciamo, c'è una volontà generale di trovare delle risorse che altrimenti non ci sarebbero veramente. Quindi è veramente una posizione sulla quale si può fare la differenza. Se questa COP metterà veramente un punto su questo aspetto, è molto difficile dirlo poche ore prima della fine del negoziato.
E che cosa ci possiamo aspettare da questa notte?
Beh, il tema è sicuramente quello di trovare una cifra. Ecco, diciamo, secondo me i paesi ricchi a questo punto diranno delle cifre un pochino più accettabili dei 100 miliardi che tra l'altro dovevano essere raggiunti molti anni fa e sono stati toccati solo per un attimo nel 2022, peraltro, ripeto, sempre sotto forma di prestiti e mai sotto forma di grant, quindi diciamo non è un contributo prestare soldi, quindi ci aspettiamo che emerga una cifra, cioè che i paesi ricchi si sbilancino su almeno un importo se sarebbero disposti a dare, e ci aspettiamo anche che in qualche modo si trovi una soluzione di metodo, che potrebbe essere quella paventata anche in occasione del G20, di una massiccia invece operazione di finanziamenti non a grant, quindi non a fondo perduto, ma che possano comunque agevolare lo sviluppo. Il problema è che queste sono forme di colonizzazione in ogni caso, nel momento in cui si mettono i paesi già schiacciati da debiti importantissimi, di non stress di un prestito, per quanto sia un prestito, diciamo così, umanitario, rimane sempre un prestito.
E staremo a vedere che cosa porterà la notte. Grazie Pier Luigi Sassi di Earth Day Italia, l'appuntamento ai prossimi giorni per vedere come finiranno questi negoziati.
Grazie a voi.
It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. To explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know to go. to make a change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it.
Il mondo alla radio.
E i rapporti tra genitori e figli sono sempre più complicati. Ne parla un'indagine di Demopolis con i bambini realizzata in occasione della Giornata Mondiale per l'Infanzia. Entriamo subito nel vivo con la scheda di Alessandro Guarasci.
Lo scorso anno il 54% dei ragazzi riteneva che gli adulti non comprendono i giovani, quest'anno la percentuale è cresciuta. Ne è convinto infatti il 58% degli adolescenti tra i 14 e i 17 anni, una tendenza che emerge anche dagli altri temi indagati dello studio: scuola, violenza, dipendenza da internet, rapporti personali, che viene confermata anche dai riscontri emersi nel percorso di Non Sono Emergenza, campagna di sensibilizzazione sul tema del disagio degli adolescenti promossa da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. Sono tanti gli aspetti non compresi dagli adulti, secondo i ragazzi. In particolare non capiscono che vivono in un periodo diverso da loro, il 49%. Non capiscono quello che pensano e le loro idee, il 46%. Le loro priorità, per il 43%. Il rapporto con la rete, per il 41%. Di certo la variabile internet e social è misteriosa per i non nativi digitali e dilata le distanze di pensiero tra le generazioni. Per l'84% dei genitori quella da web, smartphone e tablet è una vera pericolosa dipendenza. Di segno contrario al giudizio degli adolescenti, solo il 22% dei ragazzi ravvede un reale rischio.
E il futuro è quindi ragione di preoccupazione per il 56% delle ragazze e dei ragazzi. Tra i timori degli under 18, oltre un terzo cita la solitudine e la salute fisica o mentale, una percentuale in forte crescita dopo l'emergenza Covid. E poi c'è tutto un altro tema, che è quello della povertà, che è un fattore che incide sempre di più sui minori. In Italia, secondo i dati Istat relativi al 2023, oltre 1.295.000 bambini vivono in povertà assoluta, che significa non avere i mezzi per condurre uno standard di vita minimamente accettabile, un numero che corrisponde al 13,8% del totale dei minori residenti in Italia. È una questione che incide su più fattori e che per tante ragazze e tanti ragazzi è un vero handicap per il futuro, ci ha detto Marco Rossi Doria, presidente dell'impresa sociale Con i Bambini.
La povertà è una cosa e riguarda la povertà materiale, la mancanza di reddito, l'aumento dell'esclusione sociale multifattoriale che colpisce soprattutto i bambini e i ragazzi in tante parti del paese, nelle periferie urbane, non solo nel sud, nelle aree interne, per cui abbiamo 1.200.000 ragazzini, peraltro triplicati in povertà assoluta, 2.400.000 in povertà relativa, su 9.400.000 totali, in un paese che fa pochi figli ed è uno delle 8 potenze del mondo, quindi una situazione davvero preoccupante di cui la politica e i media parlano assai poco, che riguarda tante cose della vita, tra cui non andare in vacanza, vivere in spazi angusti, abitare in quartieri difficili. Poi c'è poca offerta riparativa, pochi nidi, poca scuola a tempo pieno, e quindi bisogna rimediare con una grande alleanza educativa fatta di comunità di tante persone diverse che convergono insieme alle famiglie per fare il bene di tanti ragazzi.
Ecco, noi abbiamo sentito proprio l'esempio di tante scuole che addirittura aprono si aprono da sole tramite gli insegnanti, i genitori e così via, e fanno rinascere interi quartieri.
L'esperienza dell'impresa sociale con i bambini, finanziato con il fondo di contrasto della povertà educativa, ci dice in oltre 700 cantieri con 500.000 ragazzini coinvolti che si può fare, si fa bene, si impara tanto facendo, i ragazzi, le famiglie si riprendono da una situazione di mancanza di speranza. Naturalmente non si riesce a fare tutto, il problema è drammatico, ripeto, i media e la politica non ne hanno capito l'impatto. Per quanto riguarda gli adolescenti, noi vediamo oggi casi estremi che vanno all'onore o disonore della cronaca e poi invece tanta vita vissuta, ragazzi che si chiudono in casa, le tossicodipendenze anche da video, una situazione di difficoltà di relazione, di mutismo, di chiusura, le problematiche alimentari, quando poi non ci sono addirittura crisi psicotiche che sono aumentate secondo tutti gli indicatori, e quindi qua c'è un disagio della civiltà e dei modelli antropologici educativi della nostra società. Questo è un problema vitale perché dobbiamo fare qualcosa tutti insieme, e quando diciamo tutti insieme devono essere tutti insieme: la politica, i media, le istituzioni locali, il terzo settore che già fa tanto, la scuola insieme al terzo settore a braccetto. Ci vuole uno scatto in avanti. La questione educativa è la base dello sviluppo sostenibile del paese e bisogna capirla questa cosa.
Ecco, lei ha parlato appunto di uno scatto in avanti. Concretamente però come farlo a livello governativo? Perché per esempio le famiglie cominciano a essere aiutate con una serie di bonus che però non sempre hanno l'effetto. Pensiamo al bonus psicologo, per esempio dopo il Covid, che ha avuto un impatto molto limitato, tra l'altro con tutta una serie di aspetti burocratici. E concretamente questo come lo si fa?
Intanto bisogna combattere la povertà, poi noi siamo in grado già adesso di fare una mappa delle aree più difficili. In questo momento con i bambini interviene sperimentalmente, ha iniziato un percorso in 15 aree, quartieri veramente difficili, tra i difficili in 15 città italiane, e se ne possono fare 100, ed intervenire nelle aree che sappiamo che sono difficili in maniera intensiva, con le famiglie, con i bambini, con i ragazzi, dalla pediatria al sostegno alle mamme e così via. E poi una politica del lavoro e dello sviluppo locale, dove le grandi questioni ambientale, sociale, lavorativa si coniughi alla formazione, all'educazione. Non è una cosa che si risolve con un decreto legge o con quattro proposte indovinate. Questo non è una questione di governi di destra o di sinistra. Ci vuole, come fu per la questione meridionale dopo la Seconda Guerra Mondiale, una politica speciale che integri altre politiche di lungo lena e su cui siano d'accordo tutte le forze politiche. Quindi noi adesso dobbiamo muoverci in questa direzione, perché i segnali allarmanti ci sono tutti.
Eppure c'è chi cerca di dare un futuro a tante ragazze e a tanti ragazzi. Spesso le iniziative nascono dal basso, d'accordo con le istituzioni locali. Nel quartiere Esquilino di Roma, uno dei più multietnici, alcune associazioni hanno avviato progetti culturali e formativi per coloro che, per motivi economici, ne rimarrebbero fuori. Anche attraverso questo passa l'inclusione. Lo testimonia l'esperienza di Matemu Cies, una onlus che offre formazione a 360 gradi in modo gratuito, come dice uno degli educatori, Adriano Rossi.
Ci sono lezioni, offerte e servizi che sono aperte a qualunque target d'età, e cercando di offrire un livello di qualità anche dell'offerta molto elevata. Questo perché? Per cercare di fare in modo che anche ragazzi che provengono da condizioni, soprattutto in questo momento al quartiere Esquilino può essere un esempio, forse più privilegiate, comunque abbiano un loro senso all'interno di quel tipo di spazio. In più creiamo offerte ed esperienze artistiche di grande qualità, di grande valore, lezioni di musica, teatro, danza, ma anche performance e spettacoli che costruiscono un po' un senso di comunità, a mio avviso, dei partecipanti. Questo trascende un po' poi le differenze di vario tipo, di varie provenienze.
Senta, quali progressi ha visto? C'è qualche storia che le è rimasta un po' più impressa tra le tante magari che ha visto? Qualcuno che magari lei ha visto arrivato, è entrato no in punta di piedi ancora di più e poi invece ha fatto uno scatto importante?
Sì, ce ne sono, faccio fatica a focalizzarne una, nel senso che Matemu è frequentato da più o meno 50 ragazzi ogni pomeriggio, sono numeri di... viaggiano intorno a più di 10.000 ragazzi dal 2010. Quello che noi abbiamo visto nel percorso è stato soprattutto di esperienze di ragazzi che hanno sì avuto accesso da analfabeti musicali, quindi per esempio, o che non avevano mai seguito un corso di teatro, non erano mai andati a teatro e che poi hanno nel tempo costruito un po' il loro percorso anche in questo senso, ma anche chi semplicemente si è interrogato rispetto a quello che poteva essere attraverso un percorso artistico, si è interrogato rispetto a quello che poteva essere la propria traiettoria di vita in maniera differente. Quindi.
Senta una cosa, la scuola italiana secondo lei oggi è troppo competitiva, cioè si... ammette poco l'errore?
Coglie poco l'errore, però io non sono nemmeno del tutto convinto che sia la scuola italiana il problema. Io penso che la scuola italiana è un nostro baluardo che va supportato e che va in qualche modo anche aiutato nel suo percorso e credo che è una manifestazione che va, è un'istituzione che va in crisi con quelli che sono i valori però del sistema che noi abbiamo costruito in questo momento e dove l'errore è sempre meno accettato, dove la possibilità di fallimento è sempre meno accettata e la performance è sempre più in alto nei nostri pensieri. La scuola da questo punto di vista è dissonante da questo tipo di sistema, è un luogo dove si sbaglia per eccellenza, dove si impara e quindi dove si sbaglia per eccellenza e credo che vada supportato nel cercare di trovare una collocazione che medi con tutto questo.
E alziamo lo sguardo dall'Italia al mondo. Ogni anno circa 5 milioni di bambini muoiono prima di aver compiuto 5 anni. E quanto emerge dall'Indice Globale della Fame 2024, che è un rapporto del CESVI, nel quale si affermano altri dati preoccupanti. Tra questi, 148 milioni di bambini soffrono di arresto della crescita e 45 milioni sono deperiti. Cerchiamo di capire quali sono anche le cause e come si possono mitigare gli effetti di questi che sono dei dati veramente preoccupanti. Ci aiuta in questo Roberto Vignola, che è il vicepresidente del CESVI, intervistato da Stefano Vecchiarelli.
L'Indice Globale della Fame sostanzialmente analizza alcuni indicatori come l'arresto della crescita, che indica la percentuale dei bambini di età inferiore ai 5 anni con altezza insufficiente rispetto all'età, il deperimento fisico, quindi la percentuale dei bambini che hanno un peso insufficiente rispetto all'altezza, e la denutrizione, ovvero quella percentuale di popolazione che ha un'insufficiente assunzione calorica. Questo indice sostanzialmente ha un dato sintetico che è un dato in peggioramento, ci dice che la situazione della fame nel mondo e della malnutrizione è sicuramente in una fase decrescita dei progressi che aveva ottenuto fino al 2016 e i fattori scatenanti di questo peggioramento della situazione sostanzialmente sono due: le guerre da un lato e dall'altro lato il cambiamento climatico.
Quanto la guerra e la crisi climatica sono tra di loro autoalimentate, quanto alimentano la fame e quanto si autoalimentino tra di loro e ovviamente questo come si riflette sulla salute dei bambini?
Sicuramente sia la guerra che la crisi climatica alimentano il tema della fame. La guerra perché ovviamente produce dei gravissimi danni dal punto di vista infrastrutturale, dal punto di vista di quelli che sono i servizi per la salute, dal punto di vista della sicurezza alimentare stessa che viene messa in discussione perché mancano poi quelle che sono le catene di approvvigionamento. 2 miliardi nel mondo di bambini che vivono in una situazione di guerra, ma in particolar modo in Africa abbiamo alcune crisi molto importanti come quella del Sudan, che è il terzo conflitto più importante come numero di persone colpite in tutto il mondo e dove quasi 9 milioni di bambini vivono in una condizione di grave insicurezza alimentare. 700.000 di questi al di sotto dei 5 anni sono a rischio di morte, quindi indubbiamente, così come a Gaza il 97% della popolazione persa in una condizione di quasi di carestia, siamo in una situazione di fame allarmante, come viene definita dagli esperti del settore, e questo sicuramente ha un impatto notevole su quello che è il tema proprio della salute dei bambini. Il nesso che c'è tra cambiamento climatico e guerre è vero, esiste, ed esiste nella misura in cui, nel momento in cui le risorse iniziano a scarseggiare, perché la crisi climatica si manifesta sotto forma di siccità prolungate o di inondazioni, nel momento in cui le risorse mancano, ovviamente le comunità entrano in conflitto. È importante quindi lavorare proprio con le comunità che sono affette dal cambiamento climatico. Il cambiamento climatico produce quasi 20.000 bambini ogni giorno che sono costretti a lasciare le loro abitazioni insieme alle loro comunità. La comunità di sfollati climatici si reca in un altro posto, in un'altra comunità, che di suo non è sicuramente una comunità che prospera. Se la fonte d'acqua è unica o se le risorse sono poche, è chiaro che emergono dei conflitti.
Il Papa ha denunciato la fame come un crimine e ha affermato che chi causa fame e morte attraverso usura e avidità commette omicidio. Le tonnellate di cibo buttato sono uno scandalo.
Sicuramente il pontefice, da questo punto di vista, rappresenta sempre una figura che dà delle indicazioni molto molto importanti. Consideriamo che siamo lontanissimi dall'obiettivo fame zero e non riusciremo sicuramente a raggiungerlo entro il 2030. Creare un fondo per lo sviluppo, per la sicurezza alimentare, sicuramente è qualcosa di assolutamente importante. È anche molto molto importante riuscire ad intervenire per esempio a sostegno delle donne. Le donne sono il pilastro dell'economia familiare, della sicurezza alimentare in moltissimi paesi, ma spesso addirittura la malnutrizione comincia già nei primi giorni di vita e ancor prima della nascita. Quindi ad esempio sarebbe molto molto importante badare alla salute materna di quelle donne, di quelle 9 milioni di donne e di ragazze che soffrono di malnutrizione acuta, intervenendo magari su quelle che sono anche le normative che riguardano il diritto di proprietà, che riguardano la ridistribuzione delle terre, proprio perché la figura della donna in moltissimi contesti è estremamente essenziale anche per la salute di tutta la famiglia.
È un altro tema ineludibile quando si parla di bambini e di minori, è quello degli abusi. C'è un aumento vertiginoso in tutto il mondo delle violenze sessuali, comprese quelle commesse tramite internet. L'allarme lo ha lanciato il telefono azzurro nel dossier appunto Abuso 2024, intitolato Diamo voce al silenzio. Lo scenario è drammatico. Secondo l'UNICEF, nel mondo 90 milioni tra ragazzi e ragazze hanno subito un abuso sessuale, più di 1 miliardo di donne e uomini hanno subito tali violenze durante la loro infanzia. È in crescita anche il volume di dati che riguarda la circolazione sul web, soprattutto nel dark web, con la diffusione di materiale pedopornografico generato in modo realistico tramite l'intelligenza artificiale. Allora, dobbiamo alzare la guardia e creare una fortissima sensibilità collettiva su questo tema, ha detto Ernesto Caffo, presidente della fondazione SOS Telefono Azzurro ETS, in un colloquio con Federico Piana.
Da una parte sono emersi dati che a livello globale sono aumentati i casi di abuso sessuale sia nell'offline che nell'online, in tutto il mondo. Ci sono i dati europei che confermano questo aumento e ci sono i dati italiani, che sono invece dei dati diversi, nel senso che i casi sono meno presenti che non negli altri paesi. I dati che noi abbiamo come 114 e come una versione 6 danno il senso di un cambiamento delle segnalazioni, molto più si spostano verso il mondo del digitale, quindi situazioni di sextortion molto frequenti, situazioni di grooming molto frequenti, e d'altra parte l'intelligenza artificiale ha in questi ultimi mesi soprattutto cambiato lo scenario, nel senso che per i ragazzi talvolta cambiare con delle app apposite l'immagine dei loro compagni di classe, magari da un'immagine innocente, diventa fonte molte volte invece di esposizione della vittima a situazioni improprie. Ecco, credo che occorra in tutti i casi oggi alzare la guardia, creare una fortissima sensibilità collettiva su questi temi. Questo deve passare dalle famiglie, in prima istanza, ma anche nelle varie comunità, comprese quelle educative, sportive e religiose. Perché ancora oggi, lo dice anche il titolo del nostro convegno, Diamo voce e silenzio, le vittime non parlano, non chiedono aiuto. Ed arrivare tardi diventa un dramma. Quindi occorre intervenire presto, aiutare le vittime, parlarle di queste cose e prevenire soprattutto con educazione nella scuola, con educazione nelle famiglie e nelle comunità.
Nonostante che i governi abbiano in tanti anni detto che bisogna agire, hanno messo in piedi anche politiche abbastanza interessanti, però i dati dimostrano, come diceva lei, che l'abuso è in aumento. Per quale motivo, secondo lei?
È un tema difficile. L'Osservatorio Nazionale sulla Pedofilia nasce tanti anni fa e tuttora mancano dati nel nostro paese. Mancano coordinamenti, mancano risorse. Questo vuol dire che in qualche modo il tema è un tema che si tende in qualche modo a tenere fuori dal dibattito politico e istituzionale, ed è il motivo per cui ne facciamo ormai da tanti anni questa iniziativa, partendo da Lanzarote, che è la convenzione che ha firmato anche il nostro paese, e d'altra parte pensando che da 2 anni è anche la giornata mondiale, quella di oggi, sugli abusi sessuali delle Nazioni Unite, quindi un impegno complessivo degli Stati. Credo che anche il nostro paese deve fare di più. La presenza qui a Palazzo Chigi del messaggio del Presidente del Consiglio e dei ministri dà il senso che c'è una volontà di affrontare questo tema, il Parlamento è coinvolto, però credo che c'è da fare ancora un passo in avanti, perché quelle tante vittime che ci chiamano i nostri servizi, 114-1996, sono tante e devono avere una risposta.
C'è la possibilità in qualche modo di poter aiutare le vittime anche con un percorso in cui la Chiesa sia protagonista? Ecco, che ruolo ha la Chiesa in tutto questo?
Ma la Chiesa sta facendo un percorso di ascolto attraverso le varie, in Italia attraverso le varie diocesi, ma in tutto il mondo, con una sensibilità nel creare dei punti di riferimento, lavorando con le istituzioni per facilitare la segnalazione delle situazioni che ovviamente vengono rilevate come di forte rischio per le vittime, e dall'altra parte un supporto alla comunità che ha subito questo tipo di violenza. Questo vuol dire formazione, vuol dire interventi preventivi, ed è questo un cammino che si è attuato in tutto il mondo e anche in Italia. Ci sono stati passi importanti in avanti, anche se siamo ancora in ritardo in generale, perché è un tema che richiede un grande sforzo nel comprendere la sofferenza delle vittime, ed è una sofferenza spesso di difficile gestione, anche emotiva, da parte di tutti. Quindi molte volte si privilegia la rimozione del problema da quella che invece è la di affrontarla con coraggio e anche con misure efficaci.
Si presentano anche alcuni dati questa mattina che riguardano, diciamo, l'impatto che queste notizie hanno sui media. Ecco, che cosa emerge da quel punto di vista lì, e secondo lei se ne parla abbastanza dal punto di vista dei media?
Ma la cosa che abbiamo rilevato in questo rapporto è che c'è un calo di attenzione. E questo è un calo di attenzione che riguarda soprattutto il nostro paese. Nell'ultimo anno sono meno le segnalazioni, meno l'attenzione, se non sul singolo caso e non sul tema in generale. Mentre invece è aumentata in Francia, è aumentata in Spagna, è aumentata in Germania, in Inghilterra. Da noi c'è un calo della sensibilità, quindi il motivo per cui parlarne è fondamentale. Quindi chiediamo a tutti i media di alzare la voce, perché i bambini vengono ascoltati.
E con questa intervista, realizzata in occasione del convegno del Telefono Azzurro di lunedì scorso, finisce questa puntata del Mondo alla Radio, che vi ricordiamo potete ascoltare, riascoltare in podcast sul nostro sito Vatican News. Da Michele Raviar in studio e da Daniele Giorgi in regia è tutto. Il Mondo alla Radio torna domani, sempre sulla Radio Vaticana, sempre alle ore 16.
Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.